Allora, come primissimo intervento sarà appunto il mio, sono Cristina Carnevali dell'Associazione Visual Zoo e Raccattarae e vi farò una introduzione proprio su banalmente cosa sono i due concetti di copyright e copyleft. Volevo innanzitutto ringraziare la Biblioteca Ruffilli che ci ha messo a disposizione questi spazi ed è stata anche proprio il luogo dove abbiamo potuto concepire questo, insieme questa serata e quindi ci ha dato la possibilità di realizzarla. Allora, il titolo della serata, ovvero Copyleft contro Copyright, è in realtà fuorviante. Non ci sarà un grande scontro tra titani perché queste due entità sono in realtà sfumature di una stessa cosa, cioè il diritto d'autore. Magari, dicevamo scherzosamente, in futuro faremo un match tra pubblico dominio e copyright, che sono davvero i due estremi del diritto d'autore, ma non è il caso di questa sera. Allora, come vi dicevo, cercherò di essere molto breve, vi voglio fare proprio un'introduzione semi-storica o più che altro concettuale su cos'è il copyleft e che cos'è il copyright. Allora, il copyright appunto letteralmente è il diritto di copia ed è un concetto molto antico, ma che come a mezzo scritto viene stilato intorno al XVI secolo, che non era come primo utilizzo non era assolutamente a favore degli autori, come esclusiva di stampa, quindi era un mezzo che serviva per lo più al governo inglese e agli stampatori per avere dei diritti sulle opere da stampare. Era quindi un accordo tra gli editori e governo. Il problema era proprio che il governo inglese voleva avere un controllo sulla stampa e sulla stampa dei libri in quel momento, e l'altra motivazione era che stampare era molto molto costoso e quindi gli autori comunque non avevano modo di non avevano accesso liberamente a questa risorsa. E quindi, arrivando alla concezione invece moderna del copyright, cioè tutti i diritti riservati, appare sempre come nella forma scritta nel 1710, nella forma moderna, per cui appunto questo diritto passa in mano all'autore, che comunque però nella pratica continua a essere dipendente, fortemente dipendente, e continua a essere in quasi nella totalità obbligato a concedere tutti i diritti d'autore in toto a chi gli confeziona e gli distribuisce l'opera. Nel 1886 abbiamo anche un'omogeneizzazione di questi accordi internazionali sul copyright. È appunto copyright che in Italia si esprime con la formula tutti i diritti riservati, cioè significa che non possiamo fare nulla con l'opera a meno che non avere l'esplicito consenso dell'autore. Questo significa che in Italia è regolamentato appunto dalla legge del 1941 e viene applicato al momento del concepimento e realizzazione dell'opera. Questo nella pratica significa che se uno di noi trova un foglio in terra con scritto una poesia, per il copyright in teoria tu non potresti neanche leggerla senza avere il permesso dell'autore. Okay. Questo significa che è che l'autore, scegliendo il copyright, decide automaticamente di limitare in maniera assoluta l'utilizzo della sua opera. Poi appunto la tutela del diritto d'autore molto spesso è delegata, pur ha la possibilità di rimanere in mano all'autore, ma molto più spesso è delegata alla SIAE oppure a editori e aziende in quanto gli si cede i propri diritti per avere la pubblicazione. E questo è ancora un concetto basato su, come vi dicevo prima, il fatto che stampare in proprio era molto difficile. Però arrivando ai giorni nostri, nel XX secolo, sono cambiate molte cose. Sia la possibilità di stampare è diventata molto più accessibile, sia il diffondere, modificare e ridistribuire. Passiamo di là, il copyleft. Letteralmente copyleft, appunto può esserci il gioco di parole tra destra e sinistra, però left viene preso come diciamo forma verbale, quindi è concedere, dare la copia, e appunto si basa sul fatto che le idee sono un bene collettivo e che quindi sono un bene da condividere e non da ingabbiare. Non è l'esatto contrario, come vi dicevo prima, del copyright, ma è più una sfumatura, nel senso che è sempre un'espressione del diritto d'autore e l'autore decide quali tenere per sé e quali invece concedere al pubblico o ai suoi produttori. E quindi esistono varie forme di burocratizzazione della cosa, che sono delle licenze. Le licenze di cui parleremo oggi riguardano insomma tutte le forme di tutte le forme di esposizione dell'ingegno umano, e quindi passeremo anche dal software e dal codice fino ad arrivare al teatro, alla musica, a tutte le varie espressioni d'arte. Questa parentesi è perché una delle prime forme scritte di licenza che non è copyright e quindi rientra nella sfera del copyleft è appunto la licenza che ha dato inizio al progetto GNU, ed è quindi una licenza che ha dato inizio al software libero. Ora appunto questo succede oggigiorno, succede nell'84 appunto con la nascita del progetto GNU, che appunto questa licenza è per lo più rivolta al codice, mentre nel 2002 abbiamo il rilascio del primo set di licenze Creative Commons, che sono più rivolte alle opere intellettuali ma intese come opere artistiche, e quindi permettono una gestione scorporata dei diritti d'autore, dove tu puoi scegliere appunto principalmente in sei sfumature. Ovvero l'attribuzione, la possibilità di modificare l'opera, cioè queste le sfumature in cui viene allora l'autore deve decidere quali diritti tenere per sé e quali diritti concedere al proprio pubblico, ok? Quindi una delle più comuni è richiedere l'attribuzione dell'opera, no? Quindi che l'opera possa girare liberamente per mettere le copie, ma che venga ricordato chi ha creato l'opera. E questo si dice appunto attribuzione. In questo schema manca un'altra licenza, che è detta Creative Commons Zero, ma che era preesistente alle Creative Commons, che è il pubblico dominio, e quindi è ancora più indietro della Creative Commons By, che è solo attribuzione, ma è proprio pubblico dominio, quindi la crea per l'umanità, senza neanche voler essere ricordato per averla fatta. E quindi qua avete tutte le altre. Se c'è appunto il dollaro barrato, significa che vieti l'utilizzo commerciale di quell'opera, però rimane l'utilizzo non commerciale, quindi la tua opera può essere utilizzata per, non lo so, per spot di associazioni no profit, per esempio, o comunque per tutti gli scopi non commerciali. Gli ultimi due abbiamo un segno tipo di ricorsivo, che vuol dire modifica pure la mia opera, ma rilasciala con la stessa licenza. E invece il segno di uguale significa mantieni l'opera non modificabile, quindi l'autore chiede esplicitamente di non modificare l'opera senza il suo permesso. Quindi tutte queste tre limitazioni al pubblico in realtà possono essere scavalcate nel momento in cui chiedi all'autore la possibilità di scavalcarle e hai un esplicito permesso. Quindi, avendo scoperto che abbiamo la possibilità di applicare queste licenze sulla nostra opera, in che modo possiamo applicarle? Si applica su un'opera digitalizzata esprimendo la licenza che vogliamo utilizzare nei metadati dell'opera, se appunto è digitalizzata, nel momento in cui la pubblichiamo sul nostro sito o su un network, come appunto questo Regiamendo, Flickr, SoundCloud, che permettono l'utilizzo di questo tipo di licenze, oppure se siamo un po' paranoici possiamo usufruire di uno dei vari servizi italiani che permettono una certificazione della paternità. Adesso lo fanno in modi diversi tra loro, CopyZero e Patamu, non ne parleremo stasera, insomma lascio alla vostra curiosità il fatto di informarsi su questi due organismi. E comunque l'importante è che bisogna esprimere la volontà di alcuni diritti riservati e quali diritti ci vogliamo riservare, se no appunto la licenza default in Italia è il copyright, e quindi bisogna sempre ricordarsi di specificarlo se vogliamo utilizzare una licenza copyleft. Specificandolo, la migliore delle cose è indicare l'URL della licenza Creative Commons, se abbiamo scelto una licenza Creative Commons, in modo che si può fare immediatamente riferimento al testo burocratico e alla versione, a quale versione di quella licenza stiamo facendo riferimento. Cosa succede? Che cosa hanno portato l'utilizzo di queste licenze? Il fatto che gli artisti quindi possano pubblicare utilizzando una licenza gratuita li incentiva, sono incentivati, vi leggo la slide praticamente perché penso che riesca a condensare bene il significato, insomma, possono modificare le opere altri, possono lavorare a progetti collettivi, soprattutto insomma, dal mio punto di vista direi riescono a superare una selezione che viene fatta a priori da editori, grandi major e anche grandi case del software house, diciamo. E quindi quali sono i punti di forza di queste licenze? Sono che è il pubblico a scegliere e valutare direttamente, a scegliere le opere che valgono e quindi a dargli diffusione. Vengono fatte attraverso una distribuzione indipendente. Internet ci permette questo passaparola, quindi sono le persone direttamente a segnalare che cosa apprezzano e cosa no. E poi a soddisfare le richieste della long tail, la cosiddetta coda lunga. Non so se tutti voi avete presente di cosa sto parlando, però detta in spicciola è un tipo è un termine statistico e anche commerciale, nel senso che non viene. Ci possono essere due strategie, no? Può essere un'azienda che vuole soddisfare il mercato popolare, diciamo, e quindi si basa sulla domanda forte. Oppure un'azienda un'entità che vuole invece agire su quella che viene cosiddetta coda lunga, no? Quindi tutte le tante richieste specifiche magari che sono richieste piccole ma ripetitive. Quindi è un nome che viene fondato, insomma viene riconosciuto per la prima volta nel 2004 e che descrive un po' la politica di Amazon e altri portali web che puntano proprio non sul pubblico di massa ma sulle tante richieste singole molto particolari. Ok, adesso io ho concluso. E spero insomma di avervi spiegato le cose base, ma probabilmente quasi tutti di voi le conoscevano già. Adesso lascio quindi la parola agli ospiti della serata, appunto sono il professore Renzo Davoli, che è docente di informatica all'Università di Bologna, abbiamo Jadel che fa parte dei Kaizen, che è un gruppo narrativo, abbiamo Andrea Zanni di Wikimedia Italia e la Compagnia Fantasma. Serata di qua.